4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12.
La radiotelevisione svizzera presenta Il bambino lucertola di Vincenzo Todisco. Adattamento radiofonico e regia Eric Altorfer. Musiche originali di Martin Schütz. Terza parte.
La musica. Dov'è questa musica?
È la sorella del padrone, una signora anziana che suona il violino. Abita qui, sul nostro piano. Deve sentirsi molto sola.
La musica, alla quale da settimane ormai il bambino tende silenziosamente l'orecchio, sentendosi tremare le gambe, esce dall'appartamento dirimpetto. È una musica diversa da quella del giradischi o del televisore. Tasta i muri premendovi l'orecchio. Nella stanza in fondo, dove gli sembra che la musica sia più vicina, fa un foro nel muro. Ma lì la musica non si vede. Esce nel vano scala, si avvicina alla porta di rimpetto, abbassa cautamente la maniglia ed entra di soppiatto. Il suono del violino proviene da una stanza in fondo all'appartamento. Il bambino attraversa il corridoio alle cui pareti pendono dei panni rosa e gialli. Si respira un odore di lavanda e caffè. Il bambino raggiunge la porta semiaperta dietro la quale c'è la musica. Si piega, infila la testa attraverso l'apertura e scorge di schiena una figura esile dai capelli bianchissimi che, avvolta dalla luce calda delle candele, muove l'archetto con un ampio ed elegante movimento del braccio. Il corpo si muove con la musica come in una danza. Il bambino sa ormai quanti sono i passi che servono a misurare la durata di ogni singolo brano e quando arriva il momento in cui la violinista si concede una pausa. Conosce la scaletta. Qual è il primo brano? Qual è l'ultimo? E fa in tempo a raggiungere l'uscita senza essere visto. Se il violino tace per qualche minuto, vuol dire che la musicista si è addormentata nella sua poltrona di vimini. Il bambino allora attende un momento prima di tornare da lei. Poi entra e si avvicina silenziosamente al violino appoggiato alla poltrona di vimini. Fa correre delicatamente le dita sullo strumento, lo solleva con cautela e pizzica con delicatezza le corde senza svegliare la donna.
Chi sei?
Il bambino esce lentamente allo scoperto. La violinista lo squadra dalla testa ai piedi e lo fissa negli occhi con un sorriso sulle labbra. Poi riprende il violino e si mette a suonare come se niente fosse. Il bambino rimane immobile, ascolta la musica tenendo gli occhi chiusi, senza più pensieri né timori. Dopo un po', la violinista smette di suonare e gli chiede di dirle come si chiama. Lui non risponde.
E quanti anni hai?
Indica con le dita che ne ha 12.
Davvero? Sei così gracile e pallido? Ne dimostri 8.
D'ora in poi, la violinista aspetta che il bambino venga da lei. Prima di iniziare ad esercitarsi, gli fa delle domande e lui gli parla del lavoro di papà, di quel suo padrone e come si vive in quell'appartamento.
Ma non è possibile. Che tiranno, ma sfido che lo chiamate padrone. È uno sfruttatore.
Prepara una tazza di cioccolata calda. Il bambino si siede sul pavimento e al posto di bere vuole ascoltare la musica.
Hai come una luce negli occhi. Ma non sei triste? Non hai paura?
Il bambino fa di no con la testa e mette un dito davanti alla bocca per dire che lui è capace di rimanere muto come una lucertola. La violinista lo guarda annuendo. La ragazzina ha un aspetto gracile. La cosa più appariscente sono i piccoli occhi sotto la frangia rossa che brilla in controluce. Si chiama Emmy. Per giorni interi il bambino la spia incantato dalla penombra dei suoi nascondigli nel vano scala. Mentre giocano, tutta ad un tratto Emmy si isola dagli altri bambini, si toglie le scarpe, si siede con il viso rivolto alla parete e inventa delle filastrocche. Il bambino tende l'orecchio per sentire la voce rauca della bambina. Per minuti interi Emmy saltella con una gamba sola su e giù per le scale, poi si rimette seduta sul gradino e non vuole parlare con nessuno. Quando Emmy vuole stare sola, scende in lavanderia. Lì sotto è libera di recitare le sue filastrocche ad alta voce.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ich euse Hansli bliebe.
Tu anche. Ogni passo. 1, 2, 3, 4.
Io non sto contando, sono filastrocche.
Manina piazza, qui c'è passa una lepre pazza.
Dove l'hai imparata?
Nonna, morta.
Ma quanti anni hai?
Il bambino conta prima con la mano sinistra le 5 dita della mano destra e poi fa la stessa cosa con l'altra mano e alla fine aggiunge altre 2 dita.
Solo 2 anni più di me. È da tanto che abiti qui?
Prima mia casa, Ripa. Psst, non dire nessuno.
E Ripa dov'è?
Molto, molto lontano. Un giorno, una notte, con treno.
Ci vai spesso?
Troppo pericoloso.
Io qui ci abito da poco, non mi piace.
Io? Armadio. Letto. Gusto aere. Wow. Peri. Io. Fiu. Via. Armadio. 1, 2, 5, 8. Su, sottotetto. Freddo. Calte. Armadio. Aise. Caldo.
Perché parli così?
Indiani. Sempre nascosto. Niente scuola. Sento. Orecchie. Sento tante cose.
Io invece vado a scuola. La maestra è un'oca e i miei compagni sono tutti un po' scemi. Però devo darmi da fare, altrimenti mia mamma lo dice a mio padre e lui mi mette in castigo.
Scuola? Non serve, non vado. Molto meglio un posto per nascondere. Qualche volta Emmy ha conservato per lui la mela che a scuola i bambini ricevono a ricreazione. O gli porta la piccola pillola arancione che l'insegnante distribuisce in classe per mantenere sani i denti dei bambini. Gli fa vedere i suoi quaderni. Gli dà una matita perché possa scrivere e fare i calcoli insieme a lei. Sull'involucro di un quaderno foderato con una carta a quadri c'è scritto «Geografia». Emmy lo apre e gli mostra una piantina della città che a scuola i bambini hanno disegnato con i colori. Indica un puntino rosso con il dito.
Noi abitiamo qui.
Dur vuole convincere sua sorella ad andare all'ospizio, dove potrà stare con altri anziani e non dovrà più preoccuparsi di niente. La violinista non vuole. Rimprovera suo fratello di molte cose. Gli dice che sfrutta i suoi operai, che è un uomo crudele, un cattivo padre, e addirittura che ci sono bambini che soffrono a causa della sua avidità e del suo egoismo.
Ma cosa diavolo c'entrano
adesso i bambini?
Sua sorella non si fa mettere in soggezione. Gli mostra i pugni. E allora, cieco di rabbia, il padrone agguanta il violino e lo scaraventa violentemente contro la parete. Il bambino sente sbattere la porta e rimbombare nelle scale la voce piena di ira del padrone. Poi si precipita in salotto, dove l'anziana signora si lascia cadere nella sua poltrona di vimine senza dire una parola e senza togliere gli occhi dal violino rotto. Il bambino insiste per darglielo, ma lei rifiuta con una smorfia. La violinista gli prende la mano, lo fissa negli occhi, lo tira a sé e lo bacia furtivamente sulla guancia.
I genitori hanno contato gli anni e sono giunti al 1970. Se suonano alla porta, la mamma sente sempre lo stesso brivido e le viene ancora da piangere quando, rannicchiato in un angolo, il bambino tesse i suoi monologhi o sparisce nei suoi nascondigli e nessuno lo trova più.
Forse è meglio se torniamo al paese, anche se la casa non è ancora finita. Potremmo stare un po' da tua sorella.
Non possiamo.
Ormai è un ragazzo. Forse Arriba può fare qualche lavoro.
Arriba non sarà diverso. L'abbiamo fatto ammalare noi.
Continui a dare la colpa a me.
Mentre la mamma non sa più come fare, non dice più niente e piange. E il papà alza il volume del televisore. Il ragazzino gratta la parete con le unghie.
8, 4, 11.
Il papà,
lupo, custo,
seduto davanti al televisore ad alto volume, si chiude le orecchie.
Drone viene.
I genitori devono sopportare. Cercano di farsene una ragione, di reprimere la nostalgia di casa. Dopo aver lavorato tutto il giorno in fabbrica, la sera la mamma va a pulire negli uffici.
Il papà la raggiunge per darle una mano dopo il cantiere. Lavorano al di sopra delle loro forze. Fanno sapere a Ripa che, al contrario del previsto, hanno deciso di restare ancora un po' più a lungo. Si danno tutta la pena immaginabile per imparare ad amare quel paese, ma il paese non li ricambia.
Emmy arriva in solaio tutta agitata. Tiene in braccio un gattino.
Guarda cosa ho qui. L'ho trovato in strada. Adesso è nostro. Ci prendiamo cura di lui. Avrò un segreto anch'io.
Bello gattino. Può stare qui.
Emmy va a prendere una ciotola di latte, delle briciole di pane e dei resti di carne. Quando i suoi genitori sono fuori casa, lei e il ragazzo entrano nell'appartamento. Un giorno il gattino esce sulle scale perché Emmy ha lasciato la porta aperta. Emmy corre a cercarlo in solaio, ma lì il gattino non c'è. Emmy si precipita di sotto e nel corridoio di fronte all'entrata vede Barry che tira fuori il gattino da dietro il cassonetto dell'immondizia. Emmy si è fermata sulle scale e sente la voce di Rosie Barry.
Cosa ci fa un gatto qui? Portalo via!
Dopodiché Barry agguanta il gattino ed esce. Emmy e il ragazzo non lo vedranno mai più. Per vendicare Emmy, il ragazzo decide di ammazzare Kushdoer. Attira il cane nel suo nascondiglio in solaio e si barrica con lui dietro l'entrata. Si è procurato una spranga di ferro. In un primo momento, Kushdoer abbaia. Ma non appena il ragazzo alza la spranga, il cane va a rintanarsi in un angolo e abbassa la testa. Il ragazzo accende la torcia e la punta sull'animale. Il cane osserva impaurito il suo aguzzino. Il ragazzo fa per sferrare il colpo, ma si ferma a mezz'aria. Kushdoer non si muove. Ha lo stesso sguardo dei topi in trappola. Il ragazzo mette via la spranga, lega il muso del cane con uno straccio e lo abbandona lì, per terra. Il mattino dopo torna da Kushdoer e gli dà da bere e da mangiare. Nel tentativo di fuggire, l'animale si è ferito alla gamba posteriore. Il ragazzo decide di lasciarlo morire. Osserva gli occhi dell'animale sofferente. Punta la torcia sul ritratto della Madonnina. Lei lo guarda. Kushdoer guarisce. La sera stessa, il ragazzo lo depone legato alle quattro zampe davanti alla porta dei Beri. Suona il campanello e corre via. Una sera d'inverno il ragazzo si dilegua per la prima volta da solo fuori dal palazzo. Silenzioso, scavalca il portone principale del cortile e con un gran salto è già nel vicolo. Prima di buttarsi nell'oscurità, rimane un istante nella posizione di combattimento dell'uomo ragno. Il ragazzo respira l'aria fresca di neve e si gode la libertà.
Di notte il labirinto dei vicoli è pieno di sorprese. Il ragazzo non ha mai visto il carnevale, lo ha solo sentito grazie ai muri. Adesso può partecipare alla gran festa e stare in mezzo alle maschere che a notte fonda barcollano nei vicoli. Alcuni lo salutano con la mano e uno di loro, con addosso un vestito pieno di campanelle che tintinnano ad ogni passo, gli si avvicina quasi a toccarlo, sorride da dietro la maschera e gli dà una pacca sulle spalle. Il ragazzo rimane immobile. Notte dopo notte si lascia trasportare dall'ebbrezza fino a quella volta in cui si trova impreparato alla mano che lo afferra alla nuca. Istintivamente le sue scapole si alzano, la spina dorsale si tende. Tutto il corpo è in stato di allarme. Si gira. C'è un poliziotto, un uomo tarchiato con dei baffi sottili che gli chiede cosa diavolo ci fa quell'ora in mezzo alla strada. Lo spinge contro la parete di una casa.
Come ti chiami?
Il ragazzo non risponde.
Chi sono i tuoi genitori? Dove abiti?
Il ragazzo sente il sudore scendergli lungo la schiena. Il poliziotto lo trascina fino alla macchina. Al ragazzo gli gira la testa, trema in tutto il corpo. Aspetta che la forza gli si accumuli dentro e in quel momento, con una repentina contorsione del corpo, si libera dalla presa del poliziotto e corre a mettersi in salvo.
Alt! Alt!
Il ragazzo raggiunge il vicolo sotto il palazzo, scivola silenziosamente fino al portone d'entrata. Con gli occhi piantati a terra, si trascina su per le scale fino al suo covo e si lascia cadere sul materasso.
Quando un giorno, senza nessun preavviso, in casa si presenta il cugino, per poco la mamma non lascia cadere i bicchieri che stava mettendo nella credenza. Il cugino ha occhi luminosi, capelli neri e un po' lunghi, impomatati e pettinati all'indietro, e un sorriso furbo, tanto che non si può fare a meno di volergli bene. È arrivato qualche mese fa e abita in un'altra città. Il cugino fa:
e qui uno cosa fa? Dove ci sono le ragazze più belle?
Il ragazzo alza timidamente le spalle e sposta lo sguardo. Se il cugino vuole portarlo fuori, lui trova sempre una scusa per non andarci. Meno male che poi il cugino se ne dimentica, tanto gli piace chiacchierare.
Dopo due giorni, la mamma gli dice come stanno veramente le cose. Soltanto adesso il cugino sembra accorgersi che ci sono momenti in cui il ragazzo si ritira in un angolo, punta gli occhi sul pavimento e mormora qualcosa tra sé e sé. Il cugino fa:
per me lui è come un fratello più piccolo. Ma come siamo potuti arrivare a questo punto? Lo vedi lì seduto e pensi che si sta facendo i fatti suoi. E invece ti accorgi che vive in un mondo tutto suo. Non riesco più a parlargli. Io dico che è malato. Non possiamo fare niente, le abbiamo provate tutte. Da quando ci sei tu, però è più calmo.
Non si deve insistere. Così peggioriamo solo le cose. Ma lo sai che succede se lo scoprono? Però dai, tra un po' tutto questo finirà. Torniamo a Ripa. Abbiamo deciso. E tu, quando è stata l'ultima volta che sei entrato nella casa di Ripa?
È già passato un bel po' di tempo, ma verrà una gran bella casa, ci starete bene.
Il cugino è una persona che con la sola presenza riempie tutta una stanza. Riesce a trasmettere la sua spensieratezza al papà. I genitori ridono, come non hanno più fatto da tempo. E il cugino ride perché li vede ridere in quel modo. Si rivolge al ragazzo con voce suadente, si dimostra premuroso e cerca sempre di farlo ridere. Qualche volta c'è anche Emmy, e allora tutti e tre chiacchierano davanti al televisore come vecchi compagni di scuola. Gli amici non vengono più a trovare il papà come una volta. E lui adesso la sera non esce quasi mai. Dice che è troppo stanco. Ma quando alla televisione danno una partita di calcio o una gara di Formula 1,
la mamma compra la birra e prepara una grande teglia di focaccia perché il papà fa venire gli amici.
La notte del 30 ottobre 1974,
Cassius,
mezzo palazzo resta
Cassius.
Sveglio davanti al televisore Cassius. Per seguire il match di pugilato
no,
di cui Foreman, si parla da giorni.
Guarda che è forte.
Teso come una corda
no,
di violino,
Cassius,
il ragazzo è seduto vicino al papà.
So io chi vince.
Gli amici ormai Foreman, sanno come stanno le cose. Sanno anche di altri bambini
il
nascosti.
Sole mio.
Per una volta pensiamo a qualcos'altro.
Bis. Cassius, io dico Cassius. Ma no, Foreman, guarda che è forte. Ma no, Cassius è il più grande. Lo so io chi vince. Foreman andrà giù al terzo round,
dai,
vedrete.
Cassius,
oh sole mio. Bis.
Guarda che forte Foreman.
Cassius,
no,
io dico Cassius.
Foreman,
guarda che è forte. Ma no, Cassius è il più grande. Lo so io chi vince. Foreman andrà giù al terzo round, vedrete. Oh sole mio. Bis. Oh sole mio. In fronte a te.
Insegnerò il lavoro del cantiere, l'intelligenza ce l'ha il mio ragazzo. Non è troppo tardi.
Sì, sai il fatto suo.
Facciamo così l'anno prossimo.
Il ragazzo rimane concentrato a seguire i movimenti di Cassius. 12 secondi prima del gong, un destro colpisce in pieno la testa di Foreman e mentre barcolla cadendo a tappeto come al rallentatore, gli uomini seduti davanti al televisore alzano le braccia e esultano così forte da sovrastare le urla dei tifosi. Solo il ragazzo rimane in silenzio e ripassa tutti i movimenti di Cassius. Soprattutto, riconta i passi, innumerevoli singoli passi all'interno dello spazio limitato del ring. Non riesce a contarli tutti. Sono passi circoscritti che mantengono sospeso il corpo massiccio di Cassius e lo fanno sembrare leggero come una piuma. Voglio fare così anch'io.
L'altro giorno in televisione ho rivisto quello lì, sempre con sto cavolo di pipa in bocca. Ha detto che siamo in troppi, troppi lavoratori stranieri e che dobbiamo tornare a casa. Non so quanti, ma tanti.
Tutti a casa? Ma perché? Cosa gli abbiamo fatto a quello lì?
Anche il padrone non lo può vedere. Perché vuole mandare via i suoi operai, però mi ha detto di non preoccuparmi. Le famiglie con i bambini saranno le prime a dover andare via.
A Capodanno, la mamma ha preparato la zuppa di lenticchie con il cotechino. Va a bussare 2 o 3 volte alla porta. Il ragazzo non risponde. Poi ci prova il cugino. Il ragazzo lo fa entrare. Il cugino fa...
Non devi avere paura, non ti succederà niente. Hai sentito tuo padre? Presto tornate a Ripa, poi ci vengo anch'io. Gli diamo una mano e un giorno, quando andrà in pensione, la ditta la prendiamo noi. Cosa ne dici? E poi c'è Emmy. È bella, una brava ragazza. Chiedile se vuole essere la tua fidanzata.
Io non posso andare via da qui. Se mi scoprono, mi portano in un posto dove si rinchiudono le persone malate. Lo so bene. Solo che adesso non posso più nascondermi come facevo una volta.
Ma di che cosa ti preoccupi? Arriva, non lo sa nessuno che qui sei stato nascosto.
Io sono pronto a combattere. Se serve, io so combattere.
Il papà ha rimandato per l'ennesima volta il rientro in patria. La mamma ormai non ci spera più. Il ragazzo ha smesso di parlare. Nel segreto del suo rifugio si prepara alla lotta. Nell'armadio della stanza in fondo non ci entra più da tempo. I suoi piedi escono dalla sponda del letto Gli unici due nascondigli che gli sono rimasti sono il covo in solaio e il tetto. Davanti allo specchio passa e ripassa ad occhi chiusi i movimenti di Cassius. Fa le flessioni e i piegamenti. Suda e sbuffa fino a sentire male alle ossa, mentre Emmy fa i compiti nella sua stanza. Quando ero piccolo, ho mandato via i lupi. Non mi sono fatto prendere dal poliziotto. E se adesso qualcuno viene a cercarmi, io lo ammazzo.
Ma cosa dici?
Mi alleno. Guarda che muscoli. Il ragazzo alza la maglietta. Il suo corpo è magro e asciutto. Emmy spalanca gli occhi mentre guarda le ferite cicatrizzate. Passa con la mano sulla pelle devastata. Perché striscio per terra, salto, vado a sbattere contro le cose, mi graffio contro i muri. La maggior parte delle ferite adesso disegnano sulla pelle delle strisce sbiadite, eccetto una cicatrice rigonfia che dalla spina dorsale arriva fino alla scapola sinistra. Emmy non vuole toccarlo in quel punto.
Guarda, anch'io ho una cicatrice.
Emmy abbassa i pantaloni e gli indica un punto sull'anca. Il ragazzo osserva Emmy come se fosse una preda. Lei gira la testa e lascia cadere sul viso i capelli rossi. Il ragazzo abbassa lo sguardo. Poi di colpo l'abbraccia. La stringe a sé, sempre più forte, finché lei inizia ad opporsi.
No, lasciami, mi fai paura.
Ma lui preme ancora più forte il viso di Emmy contro il proprio petto, al punto che lei non può né piangere né gridare.
Mi fai male!
Emmy è arrabbiata, dopo che il ragazzo finalmente ha lasciato la presa.
Così non va, non puoi essere così manesco.
Il ragazzo annuisce. Accarezza Emmy prima sopra i vestiti, poi sulla pelle, prima dolcemente ma poi di nuovo con troppa foga. Emmy deve domare la sua insistenza.
Vieni, ti faccio vedere.
Emmy fa scorrere l'acqua nella vasca da bagno. Si sveste. L'acqua scroscia fumante. Emmy fa in modo che ci sia tanta schiuma e non si veda più niente. Sotto la schiuma, con la mano, sfiora il sesso del ragazzo. Sente come si gonfia. Gli fa vedere i punti dove vuole essere baciata. Lo afferra per i capelli quando le sue labbra premono troppo forte sulla pelle.
Piano, con dolcezza. Non farmi male.
Lui non riesce a controllare il movimento delle mani che afferrano, stringono, graffiano.
Non così, così mi fai male.
Con uno scatto si svincola dal ragazzo. Esce dalla vasca. Si lega un asciugamano attorno alla vita e se ne va. Una volta Emmy vuole portarlo a tutti i costi a una festa. Gli trova dei bei vestiti e glieli fa mettere. Il ragazzo è fermamente deciso a provarci. Si mette vestito a nuovo davanti allo specchio ed Emmy è felice. Mentre aspetta Emmy davanti alla porta, sente che il coraggio lo abbandona. Corre a rifugiarsi in solaio. Emmy comincia a chiamarlo, prima a bassa voce, poi sempre più forte. Lui la sente e spera che prima o poi si arrenda. Dopo più di un'ora, il ragazzo la sente sbattere la porta. La notte seguente il ragazzo si introduce di nascosto nell'appartamento di Emmy e rimane un momento in piedi davanti alla sua camera. Apre la porta e si infila nel letto. In preda alla rabbia, lei lo graffia sul braccio e sulla pancia, le unghie affondano nella carne, poi l'abbraccia e infine si baciano. Emmy se ne va in una città lontana a fare la ragazza alla pari. Lui rimane solo. Non vuole vedere più nessuno. Non vuole sentire più niente. La solitudine è un tarlo che rode dentro. Con il ferro da stiro si imprime una ferita sulla parte superiore del braccio.
Ormai manca poco. La casa è quasi pronta. Tra un po' arriva l'inverno e avrò tempo di finire i lavori. Qui faccio ancora una stagione, una sola. Poi basta. Torniamo a casa. Tra un po' lo dico al padrone.
Oggi tira un vento forte. Ci sono le onde alte che battono sulla riva. Come vorrei che tu fossi qui. E c'è una luce così bella. Il giorno qui non finisce mai. È arrivata una lunga lettera dal sud della Francia. Nella busta c'è anche una fotografia. È Emmy sulla spiaggia, in accappatoio, e con un panno bianco arrotolato a mo' di turbante. Il ragazzo attacca la fotografia alla parete del solaio, vicino alla Madonnina. I miei genitori adesso fanno sul serio. Sono stati a Ripa e hanno preparato tutto. Mio papà dice che l'anno prossimo a primavera ce ne andiamo. Non sanno ancora che io non andrò via con loro. Emmy, ti sto aspettando. Sei la mia ragazza. Quando torni andiamo via insieme. Ti porto al mare. Emmy viene a trovarli senza aver avvisato. Il ragazzo la riconosce da come sale le scale.
Sei ancora qui? Non ci posso credere.
I miei genitori vogliono tornare a Ripa.
Bene, così finalmente ti tiri fuori da qui e cominci una nuova vita.
Non andrò con loro.
Come sarebbe a dire che non ci vai? Come conti di fare?
Io rimango qui. Posso continuare a nascondermi. E se necessario, combatto.
Perché parli così? Non sei più un bambino.
O vengo con te.
Con me? Non ti posso portare con me.
Poco dopo Natale, quando i genitori vorrebbero andare a Ripa per arredare la nuova casa, il papà non si sente bene. Il ragazzo è stato il primo a notare i segni della malattia. Sotto gli occhi del papà improvvisamente ci sono delle ombre, livide, come ferite. È sempre stanco. Non si alza nemmeno più dal divano. Rimane sdraiato tutta la notte davanti al televisore acceso. Devono rimandare la partenza per Ripa. Quando alla fine di gennaio si riprende a lavorare, il papà torna per alcuni giorni al cantiere. Cerca di farsi forza, ma a casa si addormenta durante i pasti.
Il ragazzo e la mamma devono assistere impotenti a come la sera il suo corpo si affloscia e la testa sbatte quasi sul tavolo. Un mattino presto, alla fine di febbraio, il papà non riesce più a stare in piedi. La mamma chiama un taxi e lo porta all'ospedale. Quando torna, la mamma si siede al tavolo della cucina.
Papà presto morirà.
Dopo l'operazione, il papà torna a casa. Non si alza quasi mai, o rimane seduto, rannicchiato sulla sponda del letto, come se da un momento all'altro dovesse cadere di lato. Gli occhi chiusi, il respiro pesante.
Il ragazzo rimane muto in piedi sulla soglia. Qualche volta fa uno o due passi verso il letto e accenna un movimento con la mano. Il papà non vuole mettersi a letto, vuole sdraiarsi sul divano nella stanza in fondo. La malattia si protrae ancora per un mese. Ogni tanto il ragazzo rimane da solo con il papà. Poi fa avanti e indietro dalla parete al letto, muovendosi come al rallentatore. Si piega sul papà, che non riesce più a parlare.
Passa al prete italiano per l'ultima unzione. Alza il dito in aria. Liquida la faccenda in pochi istanti. Senza fronzoli. Due volte al giorno, la mamma e un'infermiera spalmano la crema sul corpo del moribondo. In tal modo, le sue mani consumate dal lavoro diventano lisce e morbide. La morte si porterà via il papà senza le tracce del cantiere. Un mattino presto si annuncia la fine. Il papà spalanca gli occhi pieni di angoscia e morde l'aria. È irrequieto. Indica la finestra con il dito. Nessuno riesce a capirlo. Un brivido attraversa il suo corpo. Gli angoli della bocca cadono all'ingiù. E di colpo non si muove più. L'orologio segna le 7:11. La mamma tiene la mano del papà. Il ragazzo rimane lì in piedi, senza muoversi. Poi lei scuote il figlio. Lui spalanca gli occhi e chiude la bocca. La mamma telefona al dottore, che passa per constatare il decesso. Lega un fazzoletto sotto il mento del morto. La mamma scoppia a piangere. L'infermiera entra nella stanza per lavare il papà e per vestirlo con gli abiti che ha preparato la mamma. Passano i colleghi di lavoro. Abbracciano la mamma. Dicono al ragazzo che adesso deve starle vicino. Lei prepara il caffè. I suoi movimenti sono meccanici. Ha preparato anche una minestra. I colleghi di lavoro, prima in silenzio e con riservatezza, poi ridendo sempre più forte e allegramente, mangiano accanto al morto. Chiacchierano. Si passano vecchie fotografie e si scambiano ricordi. Guarda qui com'era giovane e come sapeva cantare. Ci sono molte decisioni da prendere e la mamma dovrebbe occuparsi di tutto, ma si limita ad aspettare. Vuole rimandare il più a lungo possibile l'addio definitivo. Verso sera passa il padrone. È visibilmente scosso.
Ma cosa mi combini, bandito? Non avevi detto che volevi tornare a casa?
L'ultima notte con il papà in casa, il ragazzo percepisce solo rumori attutiti. Non sa da quanto tempo è già seduto vicino al papà. Non sa se nella stanza c'è anche la mamma. Sente delle voci lontane. Un collega di lavoro che si alza ed esce. Un altro che entra. È lunga questa notte. Ad un certo punto la mamma e il ragazzo sono di nuovo soli. Il mattino dopo vengono due uomini dell'impresa di pompe funebri. Sollevano il papà e lo mettono nella bara, che però è troppo piccola. Per questo gli uomini gli devono togliere le scarpe. Le infilano vicino al corpo rigido. Il ragazzo prende l'immagine di Marilyn Monroe dal portafoglio e la infila nella bara. Poi chiudono e portano via il papà morto.
Il televisore rimane spento. La mamma osserva muto il ragazzo, il quale, con i capelli sfilacciati e grassi, è assente con il pensiero. Tiene la testa appoggiata su un braccio e con l'indice dell'altra mano picchia intermittenze regolari sulla lampadina che penzola sopra il tavolo della cucina. Se la mamma cerca di guardarlo in viso, lui sposta lo sguardo. Poi la mamma cammina avanti e indietro nel corridoio e guarda nelle stanze vuote. La sera si siede davanti al televisore, che però tiene spento.
Quando dopo un po' la mamma si addormenta, il ragazzo preme l'orecchio contro la porta. Trattiene il respiro per sentire qualcosa. Un rumore, una voce, dei passi. Ma non si sente niente. È tornato il lupo.
Ma tu hai la febbre.
Sente una forte fitta nel basso ventre che diventa subito insopportabile. La febbre sale di ora in ora. Un lupo tra il grigio e il marrone, con un pelo spesso. La sua fronte è umida di sudore. Respira con affanno. Negli occhi si diramano piccole vene rosse. Il ragazzo si contorce dal dolore.
Che cos'hai? Cosa devo fare? Fuori soffia un vento forte. È già notte fonda. La mamma non capisce più quello che le dice il ragazzo. Si passa il dorso della mano sugli occhi umidi di pianto. Allo spuntare dell'alba, chiama il dottore, che tasta la pancia del ragazzo e diagnostica un'appendicite acuta. Dice che bisogna portarlo immediatamente all'ospedale. È in pericolo di vita.
Gruppo sanguigno.
Durante il viaggio in ambulanza, gli infermieri chiedono delle cose a cui la mamma non sa rispondere. Gli hanno iniettato un antidolorifico. Un infermiere controlla il polso, un altro gli parla. La mamma siede sul sedile davanti, vicino all'autista, e si gira continuamente all'indietro, in preda all'agitazione. Al pronto soccorso regna una grande confusione. Stendono il ragazzo su un lettino, parlano tutti insieme. La mamma è lì in mezzo, come persa.
Signora, lei è una conoscente, una parente.
Sono la madre.
Gli viene inserita una flebo. Osserva i camici bianchi dei dottori e gli schermi che fanno pip. Tutto è silenzioso e pulito. Le infermiere e i dottori sono gentili. Poi lo portano in sala operatoria. Ci sono altri dottori in camice verde che formano un cerchio attorno al ragazzo. Hanno le mascherine.
Presto starà meglio. Sono l'anestesista. Adesso lei dormirà. Non sentirà nessuno, sentirà niente. È solo una piccola puntura.
Nel ragazzo cresce una stanchezza mai sentita. Sente l'alito caldo del lupo sul suo viso. Nel tuo sogno ci sarà un canto. Il ragazzo chiude gli occhi. Poi tutto intorno c'è buio e silenzio.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Il bambino lucertola di Vincenzo Todisco. Personaggi e interpreti della terza parte. Il bambino, Yasmin Mattei. La mamma, Anahi Traversi. Il papà, Massimiliano Zampetti. Assistenza alla regia, Margherita Coldesina. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Musiche originali composte ed eseguite da Martin Schütz. Adattamento radiofonico e regia, Eric Altorfer. Produzione, Francesca Giorzi.